From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato 187esima conferenza generale di aprile dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai loro dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, dear friends. Fratelli e sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 187esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto ai membri e agli amici riuniti con noi in qualunque parte del mondo. Il presidente Thomas S. Monson mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e di altri dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, che sarà diretto da Mack Wilberg e da Ryan Murphy e accompagnato all'organo da Clay Christensen e Richard Elliott. Il coro ha aperto questa riunione cantando «Le ombre fuggono, sorge il sol» e ci farà ora ascoltare «Let Zion in her beauty rise». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Kimby Clark del 70. Dopodiché il coro intonerà «Fai ciò che è ben».
Oh, our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli. Siamo grati, Padre, per le grandi benedizioni. Ti ringraziamo per il nostro Salvatore Gesù Cristo, la sua espiazione, la sua grazia, la sua misericordia. Padre, ti preghiamo di benedirci con il tuo Spirito oggi. Per tutti coloro che parlano e tutti coloro che ascoltano e che possono farlo sotto la direzione dello Spirito Santo. Ti preghiamo di benedire questa riunione affinché possiamo trovare il modo di rinnovare il nostro coraggio, il nostro impegno, la nostra speranza, la nostra pace. Ti chiediamo queste benedizioni nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Through what is wrong.
Thank you, choir. We will now...
Grazie al coro. Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, il quale sarà seguito dal fratello Joseph Braff, secondo consigliere della presidenza generale dei giovani uomini. Sarà poi l'anziano Weatherford Clayton, dei 70, a parlarci. Presidente Eyring.
Miei cari fratelli, mie care sorelle, gioisco di poter essere con voi all'apertura di questa sessione della Conferenza Generale. Vi do un caloroso benvenuto. Per i santi degli ultimi giorni, la Conferenza Generale è sempre stata un'occasione per riunirsi. Da molto tempo ormai siamo troppo numerosi per poterci riunire fisicamente in un solo luogo, ma il Signore ha fornito dei modi grazie ai quali possiamo ricevere le benedizioni della Conferenza Generale, ovunque siamo. Benché sia impressionante vedere il numero di santi riuniti in questo grande centro delle conferenze, noi che stiamo al pulpito vediamo sempre, con la nostra immaginazione, i milioni di persone riunite con noi in tutto il mondo per guardare e ascoltare la conferenza. Molti di voi sono riuniti con le loro rispettive famiglie, alcuni di voi forse con amici o altri membri della Chiesa. Ovunque voi siate, e in qualsiasi modo sentiate la mia voce, sappiate che anche se non siete presenti fisicamente, sentiamo che siete qui con noi con il cuore. Ci auguriamo che tutti vi sentiate una cosa sola con noi, che sentiate il potere spirituale che esiste quando un corpo di credenti si riunisce nel nome di Gesù Cristo. Ho sentito l'ispirazione di parlarvi oggi di un altro tipo di raduno. Questo non avviene soltanto ogni 6 mesi, come per la Conferenza Generale. Al contrario, è un processo continuo che ha avuto inizio agli albori della restaurazione della Chiesa e che sta accelerando negli ultimi anni. Quello a cui mi sto riferendo è il raduno della famiglia di Dio. Per descrivere questo raduno è meglio iniziare da prima della nostra nascita, prima di ciò che la Bibbia definisce il principio. Allora vivevamo con il Padre Celeste come suoi figli di spirito. Questo vale per tutti coloro che hanno mai vissuto sulla terra. Vedete, per noi i titoli fratello e sorella non sono solo saluti amichevoli oppure appellativi affettuosi. Sono l'espressione di una verità eterna. Dio è il padre letterale di tutta l'umanità. Ognuno di noi fa parte della sua famiglia eterna. Poiché ci ama con l'amore di un padre perfetto, vuole che noi progrediamo e avanziamo e diventiamo come Lui. Ha stabilito un piano secondo il quale veniamo sulla terra, in una famiglia, e facciamo delle esperienze che ci preparano a tornare da Lui e a vivere come Egli vive. L'elemento principale di questo piano era la promessa che Gesù Cristo si sarebbe offerto come sacrificio per salvarci dal peccato e dalla morte. Il nostro compito nel piano è quello di accettare il sacrificio del Salvatore, obbedendo alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Voi ed io abbiamo accettato questo piano. In effetti ne abbiamo gioito, anche se voleva dire lasciare la presenza di nostro Padre e addirittura dimenticare le esperienze fatte lì con Lui. Tuttavia, non siamo stati mandati qua giù completamente al buio. A ognuno di noi è stata data una porzione della luce di Dio, chiamata luce di Cristo, per aiutarci a distinguere il bene dal male, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ecco perché anche coloro che vivono con poca o nessuna conoscenza del piano del Padre possono comunque sapere in cuor loro che alcune azioni sono giuste e morali, mentre altre non lo sono. Il nostro senso di ciò che è giusto o sbagliato diventa particolarmente acuto quando abbiamo dei figli. In quasi tutti i genitori c'è il desiderio innato di insegnare ai figli le virtù morali. Questo fa parte del miracolo del piano del Padre Celeste. Egli vuole che i suoi figli vengano sulla terra, seguendo lo schema eterno delle famiglie che esiste in cielo. Le famiglie sono l'unità organizzativa basilare nei regni eterni, ed Egli desidera che siano le unità basilari anche sulla terra. Benché siano lontane dalla perfezione, le famiglie terrene danno ai figli di Dio la migliore possibilità di essere accolti nel mondo con l'unico tipo di amore terreno che si avvicina a quello provato in cielo, l'amore dei genitori. Le famiglie sono anche il modo migliore di preservare, di tramandare le virtù morali e i veri principi che hanno maggiori probabilità di riportarci alla presenza di Dio. Soltanto una piccolissima minoranza di figli di Dio acquisisce, in questa vita, una comprensione completa del piano di Dio, assieme all'accesso alle ordinanze e alle alleanze del sacerdozio, che rendono completamente operativo il potere espiatore del Salvatore nella nostra vita. Persino chi ha i genitori migliori potrebbe vivere tutta la vita in modo fedele alla luce ricevuta, senza però sentir mai parlare di Gesù Cristo o ricevere l'invito di essere battezzato nel suo nome. Questo è successo a innumerevoli milioni di nostri fratelli e di nostre sorelle in tutta la storia del mondo. Alcuni potrebbero obiettare che sia ingiusto, potrebbero addirittura pensare che questa sia la prova che non ci sia un piano, che non ci sia alcun requisito specifico per la salvezza, ritenendo che un Dio giusto e amorevole non avrebbe creato un piano disponibile solo a una piccola parte dei suoi figli. Altri potrebbero concludere che Dio deve aver scelto in precedenza quali dei suoi figli avrebbe salvato, rendendo loro disponibile il Vangelo, mentre coloro che non hanno mai sentito parlare del Vangelo semplicemente non erano tra i prescelti. Tuttavia, grazie alle verità restaurate tramite il profeta Joseph Smith, voi e io sappiamo che il piano di Dio è molto più amorevole e giusto. Il nostro Padre Celeste è ansioso di riunire e benedire tutta la sua famiglia. Benché sappia che non tutti sceglieranno di essere riuniti, il suo piano dà ad ognuno dei suoi figli la possibilità di accettare o rifiutare il suo invito. E le famiglie sono al centro di questo piano. Secoli fa, il profeta Malachia disse che in un giorno futuro Dio avrebbe mandato Elia per ricondurre il cuore dei padri verso i figliuoli e il cuore dei figliuoli verso i padri. Questa profezia era talmente importante che il Salvatore la citò quando apparve in America dopo la sua risurrezione. E quando apparve al profeta Joseph Smith, anche l'angelo Moroni citò la profezia riguardante Elia e i cuori, i padri e i figli. Oggi è il 1° aprile, fra 2 giorni, il 3 aprile, ricorrerà il 181° anniversario del giorno in cui la profezia di Malachia è stata adempiuta. Quel giorno Elia venne e conferì a Joseph Smith le chiavi del sacerdozio per suggellare le famiglie per l'eternità. Da allora ad oggi, l'interesse nella ricerca della storia della propria famiglia è cresciuto in modo esponenziale. Sempre più persone sembrano attratte verso i loro antenati da un sentimento che va oltre la pura curiosità. In tutto il mondo, a supporto di questo interesse, sono nate biblioteche e associazioni genealogiche e tecnologie connesse a tale ricerca. Il potere di Internet di migliorare la comunicazione ha permesso alle famiglie di collaborare nelle ricerche della propria storia familiare con una rapidità e una precisione non possibili prima. Perché sta succedendo tutto questo? In mancanza di un termine migliore, noi lo chiamiamo spirito di Elia, potremmo anche chiamarlo adempimento di una profezia. Attesto che Elia è venuto. I cuori dei figli, il vostro e il mio, si sono volti ai nostri padri, ai nostri antenati. L'affetto che provate per i vostri antenati fa parte dell'adempimento di quella profezia. Risiede profondamente nella percezione di chi siete, ma ha a che fare con ben più di un DNA ereditato. Per esempio, nel seguire l'impulso di conoscere la storia della vostra famiglia, potreste scoprire che un lontano parente ha i vostri stessi tratti del viso, lo stesso interesse per i libri o il medesimo talento per il canto. Questo potrebbe essere molto interessante e persino illuminante. Tuttavia, se vi fermate a questo, sentirete che manca qualcosa. Questo perché riunire e unire la famiglia di Dio richiede più che semplici sentimenti di affetto. Richiede che vengano stipulate delle sacre alleanze collegate alle ordinanze del sacerdozio. Molti dei vostri antenati non hanno ricevuto tali ordinanze, ma per la provvidenza di Dio, voi sì. Dio sapeva che sareste stati attratti dall'amore verso i vostri antenati e che avreste avuto a disposizione la tecnologia necessaria per individuarli. Sapeva anche che avreste vissuto in un periodo in cui i sacri templi, all'interno dei quali possono essere celebrate le ordinanze, sarebbero stati più accessibili come mai prima nella storia. Inoltre, sapeva che poteva aver fiducia nel fatto che voi avreste svolto quest'opera in favore dei vostri antenati. Naturalmente, tutti noi abbiamo tanti impegni pressanti e importanti che richiedono la nostra attenzione e il nostro tempo. Tutti noi riteniamo che una parte di ciò che il Signore si aspetta che facciamo vada oltre le nostre capacità. Fortunatamente, il Signore offre un modo a ognuno di noi per trovare fiducia e soddisfazione in tutto il nostro servizio, compreso il servizio nella storia familiare. Riceviamo la forza per fare ciò che Egli ci chiede, tramite la nostra fede nel fatto che il Signore non ci dà alcun comandamento senza preparare una via affinché possiamo compiere quello che Egli comanda. So per esperienza che questo è vero. Molti anni fa, moltissimo tempo fa, quando ero uno studente universitario, incontrai un uomo che lavorava per una delle più grandi società di computer al mondo. Era l'inizio dell'era informatica e avvenne che questa società lo mandò a vendere i computer alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Per quel che ne sapevo, questo venditore non aveva una fede religiosa. Eppure disse, con meraviglia ed esasperazione, in questa chiesa fanno quella che chiamano genealogia. Cercano i nomi di persone che sono morte e provano a individuare i loro antenati. C'era gente, soprattutto donne, che correva tra gli schedari cercando informazioni su piccole schede. Se ricordo bene, disse che le signore stavano indossando scarpe da tennis in modo da poter correre un po' più veloce. Nel vedere la portata di ciò che stavano cercando di fare, mi sono reso conto di aver scoperto il motivo per cui sono stati inventati i computer. In parte aveva ragione. I computer avrebbero avuto un ruolo importante nel futuro dell'opera di storia familiare, ma non quelli che vendeva lui. Un dirigente della Chiesa, ispirato, scelse di non comprare i suoi computer. La Chiesa doveva attendere una tecnologia che a quel tempo non era neanche stata immaginata. In tutti gli anni trascorsi da allora, però, ho imparato che anche la migliore tecnologia non potrà mai sostituire la rivelazione dal cielo, come quella che ricevette quel dirigente della Chiesa. Questa è un'opera spirituale e il Signore la dirige tramite il suo Santo Spirito. Proprio poche settimane fa stavo lavorando alla storia della mia famiglia con un consulente al mio fianco e un altro al telefono. Sullo schermo del computer davanti a me c'era un problema che il mio potere di comune mortale non riusciva a risolvere. Vedevo due nomi, ricevuti grazie alle meraviglie della tecnologia, di persone che potevano essere in attesa delle ordinanze del Tempio. I nomi erano diversi, ma c'era motivo di credere che si trattasse della stessa persona. Io avevo il compito di stabilire dove stava la verità. I miei due consulenti concordavano sul fatto che dovevo scegliere ed erano assolutamente sicuri che avrei scoperto la verità. Il computer, con tutta la sua potenza e le sue informazioni, mi aveva lasciato la benedizione di fissare quei nomi sullo schermo, valutare le informazioni disponibili, fare altre ricerche, pregare in silenzio e scoprire cosa fosse vero. Pregando, seppi con certezza cosa fare, proprio come è successo in altre occasioni, quando ho avuto bisogno dell'aiuto divino per risolvere un problema. Ora, non sappiamo quali meraviglie Dio ispirerà le persone a creare per assisterci nella sua opera di riunire la sua famiglia. Tuttavia, qualunque sia l'invenzione meravigliosa, Il suo uso richiederà che lo Spirito agisca sulle persone come voi e come me. Questo non dovrebbe sorprenderci. Dopotutto, questi sono beneamati figlie e figlie e figli di Dio. Egli manderà tutta l'ispirazione necessaria per dar loro la possibilità di ritornare da Lui. Negli ultimi anni, i giovani della Chiesa hanno risposto allo Spirito di Elia in modo ispirato. Molti di loro ora detengono una raccomandazione per il Tempio per usi specifici e la usano spesso. I battisteri dei templi sono più impegnati di quanto non siano mai stati. Alcuni templi hanno persino dovuto modificare gli orari per poter accogliere il crescente numero di giovani che li frequentano. Era un caso raro, pur se ben accolto, che i giovani portassero al Tempio i nomi dei propri antenati. Adesso questa è la norma. E molto spesso sono i giovani stessi ad aver trovato tali antenati. Inoltre, molti giovani hanno scoperto che dedicare del tempo alla ricerca della storia familiare e al lavoro di tempio rende più profonda la loro testimonianza del piano di salvezza. Aumenta l'influenza dello Spirito nella loro vita e diminuisce l'influenza dell'avversario. Li aiuta a sentirsi più vicini alla propria famiglia e più vicini al Signore. Hanno appreso che quest'opera non salva soltanto i morti. Salva tutti noi. I giovani hanno colto la visione in modo ammirevole. Ora tocca ai genitori. Grazie al lavoro svolto dai giovani, ci sono molte persone che hanno accettato il battesimo nel mondo degli spiriti e stanno aspettando le altre ordinanze che solo gli adulti possono celebrare nel Tempio. L'opera di riunire la famiglia del Padre Celeste non è riservata solo ai giovani e nemmeno solo ai loro nonni. È per tutti. Spetta a tutti noi compierla. Questa è l'opera della nostra generazione, quella che l'Apostolo Paolo definì la pienezza dei tempi. Quando Dio avrebbe raccolto sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sopra la terra, in Lui. Ciò è possibile tramite l'opera espiatoria del Figlio diletto di Dio, Gesù Cristo. Grazie a Lui, i membri della nostra famiglia, che già erano lontani, sono stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto un solo ed ha abbattuto il muro di separazione. Lo avete provato, come l'ho provato io, quando avete nutrito un amore più grande nel guardare la foto di un antenato. Lo avete provato nel Tempio, quando un nome su un cartoncino è sembrato più di un semplice nome e avete sentito che questa persona sapeva che eravate lì e sentiva il vostro amore. Attesto che Dio Padre vuole che i suoi figli tornino a casa in famiglie e in gloria. Il Salvatore vive, Egli dirige quest'opera, ci protegge e ci guida. Vi ringrazia per il vostro fedele servizio nel riunire le famiglie di suo padre e vi prometto che riceverete l'aiuto ispirato che cercate e di cui avete bisogno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Tra gli strumenti più amati del Padre Celeste per guidare i suoi figli ci sono i nonni retti. La mia nonna paterna era una di queste persone. Una volta, in un episodio avvenuto quando ero troppo piccolo per ricordarlo, mio padre mi stava rimproverando. Osservando la sgridata, mia nonna disse: «Monte, credo che tu lo stia rimproverando troppo duramente». Mio padre rispose: «Mamma, i miei figli li rimprovero come voglio io». Allora la mia saggia nonna replicò dolcemente: «Anch'io». Sono piuttosto sicuro che mio padre quel giorno abbia prestato ascolto all'indicazione saggia di sua madre. Quando pensiamo al concetto di guida, potremmo pensare a un inno che tutti noi conosciamo e amiamo: «Sono un figlio di Dio». Nel ritornello troviamo le parole: «Guidami, aiutami». Fino a poco tempo fa credevo che il ritornello fornisse istruzioni divine per i genitori. Sopra ho capito che, oltre a contenere tali istruzioni, quelle parole posseggono un significato molto più grande. Ognuno di noi supplica quotidianamente il Padre Celeste affinché lo guidi, lo aiuti. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, cielo conosce la necessità dei suoi figli meglio di chiunque altro. La sua opera e la sua gloria sono svolte da materiali spirituali che ci aiutano lungo il sentiero che riporta a Lui. Ascoltate queste parole. Il Padre Celeste conosce meglio di chiunque altro ciò di cui voi e io abbiamo bisogno. Egli ha preparato pertanto per ognuno di noi un kit di sopravvivenza su misura, dotato di molti elementi, incluse suo Figlio e l'espiazione, lo Spirito Santo, i comandamenti, le scritture, la preghiera, i profeti, gli apostoli, i genitori, i nonni, i dirigenti locali della Chiesa e molti altri. Tutto questo per aiutarci a ritornare a Lui. Voglio condividere con voi solo alcuni degli elementi del kit di sopravvivenza che mi hanno fatto capire di avere un padre amorevole che mi guida, mi aiuta e cammina insieme a me e alla mia famiglia. Prego che ognuno di voi riconosca nelle proprie esperienze che il Padre Celeste vi sta guidando, aiutando e sta camminando insieme a voi e che con questa conoscenza possiate andare avanti con fiducia, sapendo che non siete mai davvero soli. I comandamenti del Padre Celeste sono elementi fondamentali del kit di sopravvivenza. Alma affermò che la malvagità non fu mai felicità. Quando tolleriamo dei comportamenti inappropriati senza fornire una correzione amorevole, pecchiamo di falsa compassione e rinforziamo l'idea comune secondo cui la malvagità in realtà può essere felicità. Samuele Lamanita replicò con chiarezza questa credenza dicendo: «Avete cercato la felicità commettendo iniquità». Il che è contrario alla natura di quella rettitudine che è nel nostro grande ed eterno capo. Mediante i suoi profeti, il Padre Celeste ci ricorda continuamente che la rettitudine è felicità. Re Beniamino, per esempio, insegnò che il Padre Celeste richiede che facciate come vi ha comandato e per questo, se lo fate, egli vi benedice immediatamente. Un invito simile è presente in un altro inno. Osserva i comandamenti. In ciò v'è salvezza, in ciò v'è pace, egli manderà le benedizioni. Quando avevo circa 14 anni scoprii alcune di queste benedizioni. Notai che i miei genitori si comportavano diversamente, riflettendolo, richiesi: «Stiamo andando in missione?» Il volto scioccato di mia madre confermò il mio sospetto. Più tardi, in una riunione di famiglia, io e i miei fratelli venimmo a sapere che i nostri genitori erano stati chiamati a presiedere ad una missione. Vivevamo in una bellissima fattoria nel Wyoming. Dal mio punto di vista la vita era perfetta. Potevo tornare a casa da scuola, occuparmi dei compiti che mi aspettavano e poi andare a caccia, a pesca o in esplorazione insieme al mio cane. Poco dopo aver appreso la notizia, mi resi conto che avrei dovuto dar via il mio cane, Blue. Mi confronto cosa avrei dovuto fare con Blue. Volevo sottolineare come fosse ingiusto ciò che Dio stava richiedendo. Non dimenticherò mai la sua risposta. Disse: «Non ne sono sicuro. Probabilmente non potrà venire con noi, perciò faresti meglio a chiedere al Padre Celeste». Quella non era la risposta che mi aspettavo. Iniziai a leggere il Libro di Mormon. Pregai fervidamente per sapere se avrei dovuto dar via il mio cane. La risposta non arrivò in un attimo, bensì un pensiero specifico continuava a introdursi nella mia mente. «Non essere un peso per i tuoi genitori. Non essere un peso. Io ho chiamato i tuoi genitori. Sapevo ciò che il Padre Celeste mi aveva richiesto, eppure quella consapevolezza non ridusse il dolore di dare via il mio cane. Tuttavia, grazie a quel piccolo sacrificio, il mio cuore si intenerì e io trovai pace nel cercare la volontà del Signore. Ringrazio il mio Padre Celeste per le benedizioni e la felicità che ho trovato grazie alle scritture, alla preghiera, allo Spirito Santo e a un Padre Terreno degno che accetta il suo ruolo di insegnante principale del Vangelo per i propri figli. Tutte queste cose mi hanno guidato, aiutato e hanno persino camminato insieme a me per aiutarmi a trovare la via, specialmente quando ho dovuto fare qualcosa di difficile. Oltre agli elementi del kit che ho menzionato, abbiamo la benedizione di avere dei dirigenti del sacerdozio che ci guidano e ci aiutano. Il presidente Boyd K. Packer ci disse: «I vescovi sono ispirati, ognuno di loro ha la libertà di accettare o rifiutare i consigli dei dirigenti, ma non ignorate mai voi i consigli del vostro vescovo, sia che vengano impartiti dal pulpito o dati a tu per tu. Questi uomini si impegnano a rappresentare il Signore, che siano vecchi o giovani, quando Satana vuole farci pensare che tutto sia perduto, i vescovi sono lì per guidarci». Parlando con altri vescovi, confessano atti di disobbedienza o alle persone in morti terribili. I vescovi vogliono esprimere immediatamente a tale persona l'amore che il Padre Celeste prova per ognuno e desiderano che si trovino la strada per tornare a casa. Forse l'elemento più importante del kit di sopravvivenza fornito al Padre Celeste è descritto da queste parole: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo per insegnarci quel che dobbiamo fare. Gesù ha mostrato la via dandoci l'esempio perfetto che dobbiamo cercare di emulare. A braccia tese egli ci esorta a seguirlo, e quando falliamo, cosa che facciamo tutti, egli ci ricorda: poiché ecco, io, Dio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. Che dono meraviglioso! Il pentimento non è una punizione, è un privilegio. È un privilegio che ci guida e ci aiuta. Non a caso le scritture dichiarano che non dovremmo predicare null'altro se non il pentimento. Il Padre Celeste ha molte risorse, ma spesso usa un'altra persona per assisterlo. Ogni giorno egli ci dà l'opportunità di guidare, aiutare e camminare insieme a qualcuno che è nel bisogno. Dobbiamo seguire l'esempio del Salvatore. Anche noi dobbiamo essere dediti all'opera del Padre Celeste. Come Presidenza Generale dei Giovani Uomini, sappiamo che i giovani sono benedetti quando hanno dei genitori e dei dirigenti che agiscono in nome del Padre Celeste mentre li guidano, li aiutano e camminano insieme a loro. Ecco tre principi che ci aiuteranno a diventare parte del kit di sopravvivenza preparato dal Padre Celeste per altre persone. Primo, stiamo con i giovani. Il Presidente Henry Byring ha sottolineato questo principio dicendo: ci sono alcune cose che possiamo fare che potremmo contare di più. Quando insegniamo la dottrina, ancora più possente dell'uso delle parole, sarà il nostro esempio nel metterla in pratica. Per guidare i giovani bisogna stare con loro, dedicare del tempo a un'espressione d'amore che ci consente di insegnare con le parole e con l'esempio. Secondo, per guidare davvero i giovani dobbiamo aiutarli a connettersi col cielo. Arriva sempre il momento in cui ognuno deve reggersi sulle proprie gambe. Solo il Padre Celeste può essere presente per fornire guida in ogni momento e in ogni luogo. I nostri giovani devono sapere come ricercare la guida del Padre Celeste. Terzo, dobbiamo lasciare che i giovani dirigano. Come il genitore amorevole che tiene la mano del suo bambino che sta imparando a camminare, dobbiamo lasciare la presa per far sì che i giovani progrediscano. Lasciare che i giovani dirigano necessita pazienza e amore. È difficile e richiede più tempo di quanto ce ne vorrebbe se lo facessimo noi stessi. Possono inciampare lungo la strada, ma noi camminiamo al loro fianco. Fratelli e sorelle, ci saranno momenti nella nostra vita in cui le benedizioni derivanti dall'essere guidati sembreranno distanti o mancanti. Parlando di questi momenti d'angoscia, l'anziano di Todd Christofferson ha promesso: lasciate che le vostre alleanze siano la cosa più importante e che la vostra obbedienza sia rigorosa. Allora potrete chiedere in fede, senza dubitare, secondo i vostri bisogni, e Dio risponderà. A suo tempo e modo, egli stenderà la sua mano verso di voi dicendo: eccomi. C'è stato un periodo in cui, per trovare la soluzione a una questione difficile, ho cercato il consiglio del Padre Celeste, pregando in maniera costante e sincera per più di un anno. Razionalmente sapevo che il Padre Celeste risponde a tutte le preghiere sincere. Eppure, in un giorno, ero così disperato da andare al Tempio con una domanda: Padre Celeste, ti importa davvero? Ero seduto in fondo alla sala dell'attesa del Tempio di Logan, nello Utah, quando, con mia grande sorpresa, è entrato nella sala del presidente del Tempio, Vaughn J. Featherston, un mio caro amico di famiglia. Postosi davanti alla congregazione, ci ha dato il benvenuto. Quando mi ha notato tra i presenti, ha smesso di parlare. Mi ha guardato negli occhi e poi ha detto: fratello Braff, è bello rivederti nel Tempio oggi. Non dimenticherò mai come mi sono sentito dopo quel sentito gesto. Semplice. Era come se con quel saluto il Padre Celeste stesse allungando la mano e stesse dicendo: sono qui. Al Padre Celeste importa veramente. Egli ascolta le preghiere di ogni suo figlio e risponde a ognuna di esse. Essendo uno dei suoi figli, so che la risposta alle mie preghiere è giunta secondo i tempi del Signore, e grazie a quell'esperienza ho capito, come mai prima d'allora, che siamo figli di Dio e che Egli ci ha mandato qua giù per poter sentire la sua presenza adesso e per ritornare un giorno a vivere con Lui. Attesto che il Padre Celeste ci guida, ci aiuta e cammina insieme a noi. Se guideremo suo figlio e daremo ascolto ai suoi servitori, gli apostoli e i profeti, troveremo la via che conduce alla vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
All'inizio del mio praticantato medico, ebbi il privilegio di aiutare una giovane madre a partorire il primo figlio. Lei era calma, concentrata e felice. Quando il prezioso neonato venne alla luce, io glielo porsi. Con lacrime di felicità che solcavano il suo volto, prese il bambino tra le braccia e lo esaminò da capo a piedi. Lo tenne stretto a sé e lo amò come solo una madre può fare. Fu un privilegio essere con lei in quella sala. L'inizio della vita è stato così per ognuno di noi, ma la nostra nascita è stata davvero l'inizio? Il mondo vede la nascita e la morte come l'inizio e la fine. Grazie al santo piano di Dio, noi sappiamo che la nascita e la morte sono in realtà solo delle pietre miliari nel nostro viaggio verso la vita eterna con il nostro Padre Celeste. Sono parti essenziali del piano di nostro Padre, sacri momenti in cui la vita terrena e il cielo si incrociano. Oggi, riflettendo su ciò che ho appreso negli anni di pratica medica e di servizio nella Chiesa osservando la nascita e la morte, voglio rendere testimonianza del glorioso piano di nostro Padre. Prima di nascere, vivevamo con Dio, il Padre del nostro spirito. Tutti noi che siamo sulla terra, siamo letteralmente fratelli e sorelle nella sua famiglia e ciascuno di noi è prezioso per Lui. Abbiamo vissuto con Lui per lunghissimo tempo prima della nostra nascita, periodo in cui abbiamo imparato, scelto e ci siamo preparati. Poiché ci ama, il Padre Celeste vuole che abbiamo il più grande dono che possa darci, il dono della vita eterna. Non poteva semplicemente concederci questo dono, dovevamo riceverlo scegliendo Lui e le sue vie. Ci ha richiesto che lasciassimo la sua presenza e iniziassimo un viaggio meraviglioso e impegnativo di fede, crescita e trasformazione. Il viaggio che il Padre ha preparato per noi si chiama piano di salvezza o piano di felicità. In un grande concilio preterreno, nostro Padre ci parlò del suo piano. Quando lo comprendemmo, fummo talmente felici che lanciammo gridi di giubilo e le stelle del mattino cantarono tutte assieme. Quel piano si basa su tre grandi pilastri, i pilastri dell'eternità. Il primo pilastro è la creazione della terra, l'ambientazione del nostro viaggio terreno. Il secondo pilastro è la caduta dei nostri progenitori terreni, Adamo ed Eva. Per via della caduta ci sono state accordate delle cose meravigliose. Siamo nati e abbiamo ricevuto un corpo fisico. Sarò per sempre grato a mia madre per aver portato me e i miei fratelli in questo mondo e per averci insegnato il Vangelo. E averci insegnato le cose di Dio. Dio ci ha dato anche l'arbitrio morale, la capacità e il privilegio di scegliere e di agire da noi stessi. Per aiutarci a scegliere bene, il Padre Celeste ci ha dato i comandamenti. Ogni giorno, osservando i Suoi comandamenti, noi mostriamo a Dio che lo amiamo ed Egli benedice la nostra vita. Sapendo che non sceglieremo sempre bene, ossia che peccheremo, il Padre ci ha dato il terzo pilastro, il Salvatore Gesù Cristo e la Sua espiazione. Attraverso le Sue sofferenze, Cristo ha pagato il prezzo sia per la morte fisica che per il peccato. Egli ha insegnato, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù Cristo visse una vita perfetta, osservando sempre i comandamenti di suo Padre. Percorse le strade della Palestina, insegnando le verità dell'eternità, guarendo gli infermi, ridando la vista ai ciechi e risuscitando i morti. Andò attorno facendo del bene, ed esortò tutti a seguire il suo esempio. Alla fine della sua vita terrena, si inginocchiò in preghiera e disse: «Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice. Però, non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Ed essendo in agonia, egli pregava via più intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadeano in terra. Cristo ci aiuta a comprendere meglio la portata delle sue sofferenze tramite ciò che disse al profeta Joseph Smith. Io e Dio ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire proprio come me. E queste sofferenze fecero sì che io stesso, il Dio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore, sia nel corpo che nello spirito. Nel giardino del Getsemani cominciò a pagare il prezzo dei nostri peccati e delle nostre malattie, dei nostri dolori e delle nostre infermità. Poiché lo fece, noi non siamo mai soli in quelle infermità, se scegliamo di camminare insieme a Lui. Egli fu a base di false accuse, giudicato colpevole per soddisfare la plebaglia e condannato a morire sulla croce del Calvario. Sulla croce egli dette la sua vita per espiare i peccati di tutta l'umanità, in un grande dono fatto per procura in favore di tutti coloro che siano mai vissuti sulla terra. Egli dichiarò: «Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono che sarebbe venuto nel mondo. Ed ecco, io sono la luce e la vita del mondo, ed ho bevuto da quella coppa amara che il Padre mi ha dato, ed ho glorificato il Padre prendendo su di me i peccati del mondo». Poi, il primo giorno della settimana, si levò dalla tomba con un corpo perfetto e risorto per non morire mai più. E poiché lo fece, noi faremo lo stesso. Attesto che Gesù Cristo è davvero risorto dalla tomba, ma per risorgere da quella tomba prima è dovuto morire. E così deve essere per noi. Un'altra delle grandi benedizioni della mia vita è stata quella di sentire la vicinanza del cielo nei momenti in cui mi sono ritrovato al capezzale delle persone mentre morivano. Un mattino presto, di alcuni anni fa, entrai nella stanza d'ospedale di una vedova, fedele membro della chiesa, che aveva il cancro. Due sue figlie lì con lei, il suo capezzale, scoprì di soffrire perché era appena aspirata. Nel momento della morte, la camera era pervasa di pace. Le figlie provavano una dolce tristezza, ma i loro cuori erano pieni di fede. Sapevano che la loro madre non se n'era andata, era tornata a casa. Anche nei momenti di più profondo dolore, in cui il tempo sembra rallentare e la vita sembra essere ingiusta, possiamo trovare conforto nel nostro Salvatore, perché anche egli ha sofferto. Fu un privilegio per me essere in quella stanza. Quando moriamo, lo spirito lascia il corpo e noi passiamo alla fase successiva del nostro viaggio, il mondo degli spiriti. È un luogo di apprendimento, di pentimento, di perdono e di trasformazione, dove attendiamo la risurrezione. Un glorioso giorno futuro, chiunque sia mai nato si leverà dalla tomba. Il nostro spirito e il nostro corpo saranno riuniti nella loro forma perfetta. Tutti risorgeremo, vecchi e giovani, maschi e femmine, malvagi e giusti. E ogni cosa sarà restituita alla sua forma perfetta. Dopo la risurrezione, avremo la benedizione suprema di essere giudicati dal nostro Salvatore, il quale disse: «Io attirerò a me tutti gli uomini, affinché possano essere giudicati secondo le loro opere. E avverrà che chiunque si pente ed è battezzato nel mio nome sarà saziato. E se persevera fino alla fine, ecco, io lo terrò per innocente dinanzi al Padre mio, nel giorno in cui mi leverò per giudicare il mondo». E poi, tramite Cristo e la sua espiazione, tutti coloro che scelgono di seguire Lui mediante la fede, il pentimento, il battesimo, il ricevimento dello Spirito Santo e perseverando sino alla fine, scopriranno che alla fine del loro viaggio gli aspetterà un destino divino come eredi della vita eterna. Essi torneranno alla presenza del loro Padre per vivere con Lui per sempre. Spero che sceglieremo bene. La nostra esistenza è molto più di ciò che accade tra la vita e la morte. Vi invito a venire e a seguire Cristo. Invito tutti i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ogni giorno, a venire a Cristo e a essere resi perfetti in Lui e a rifugiare da ogni impietà per lo spargimento del sangue di Cristo e per diventare santi senza macchia. Invito coloro che non sono ancora membri di questa Chiesa a venire a leggere il Libro di Mormoni. Abbiate fede e pentitevi dei vostri peccati. Venite e siate battezzati e ricevete lo Spirito Santo. Venite e vivete una vita felice incentrata su Cristo. Vi prometto che nel venire a Lui e nel Per i suoi comandamenti potrete trovare pace e scopo in questa esperienza mortale, spesso eterna, nel mondo a venire. Per coloro che hanno sperimentato queste verità e che per qualsiasi ragione si sono allontanati, vi invito a tornare. Tornate oggi. Nostro Padre e il Salvatore vi amano. Attesto che Cristo ha il potere di guarire i vostre sofferenze e di perdonare i vostri peccati. So che tutte queste cose sono vere. Cristo vive. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. The congregation will now join the choir.
Grazie, fratelli. Ora la congregazione si unirà al coro per cantare. Dopo l'inno, avremo il piacere di ascoltare l'anziano Dale Renland del Quorum dei Dodici Apostoli. Poi ascolteremo l'anziano Ulisse Soares della Presidenza dei 70. Quindi ci parlerà l'anziano Mark Bragg dei 70. Al termine del discorso canterà Mamma e Papà, insegnatemi insieme.
This is the 187th annual General Conference of the Church of Jesus
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Intravediamo uno scorcio del carattere del nostro Padre Celeste quando riconosciamo l'immensa compassione che Egli prova per i peccatori e apprezziamo con gratitudine la distinzione che Egli fa tra il peccato e coloro che peccano. Questo scorcio ci aiuta ad avere un'idea più corretta del suo carattere, delle sue perfezioni e delle sue qualità. Ed è di fondamentale importanza per poter esercitare la fede in Lui e in Suo Figlio, Gesù Cristo. La compassione del Salvatore, di fronte alle nostre imperfezioni, ci attira a Lui e ci motiva nei nostri sforzi ripetuti di pentirci e di emularlo. A mano a mano che diventiamo più simili al Salvatore, impariamo a trattare gli altri come fa Lui, a prescindere da qualunque loro caratteristica esteriore o comportamento. L'impatto derivante dal distinguere tra le caratteristiche esteriori di una persona e la persona stessa è al centro del romanzo I Miserabili, dello scrittore francese Victor Hugo. All'inizio del romanzo, il narratore presenta Bienvenu Myriel, vescovo di Digne, e riflette su un dilemma con cui il vescovo si confrontava. Doveva far visita oppure no a un uomo ateo confesso e disprezzato dalla comunità a causa del suo passato comportamento durante la Rivoluzione francese. Il narratore afferma che il vescovo avrebbe potuto provare una naturale e profonda repulsione per quell'uomo. Poi pone una semplice domanda. Tuttavia, può la rogna delle pecore far indietreggiare il pastore? Rispondendo a nome del vescovo, il narratore dà una risposta categorica. No. Poi aggiunge un commento spiritoso. Ma che pecora era quella? In questo brano, Hugo paragona la malvagità dell'uomo a una malattia cutanea delle pecore e il vescovo a un pastore che non si tira indietro di fronte a una pecora malata. Il vescovo è comprensivo e nel prosieguo del romanzo dimostra un'analoga compassione per un altro uomo, il protagonista principale del libro, un ex galeotto abbrutito, Jean Valjean. La misericordia e l'empatia del vescovo spingono Jean Valjean a cambiare il corso della propria vita. Poiché Dio usa la malattia come metafora del peccato in tutte le scritture, è ragionevole domandarsi come reagisce Gesù Cristo di fronte alle nostre malattie metaforiche, ovvero i nostri peccati. Dopotutto il Salvatore disse che egli non può considerare il peccato con il minimo grado di tolleranza. Come può quindi guardare noi, imperfetti come siamo, senza ritirarsi con orrore e disgusto? La risposta è semplice e chiara. Poiché è il buon pastore, Gesù Cristo considera le malattie delle sue pecore come una condizione che necessita di terapie, di cure e di compassione. Questo pastore, il nostro buon pastore, gioisce nel veder progredire verso la guarigione le sue pecore ammalate. Il Salvatore predisse: come un pastore pascerò il mio gregge, cercherò la pecorella perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata. Anche se l'apostata Israele fu descritta come consumata da ferite, contusioni e pieghe aperte dovute al peccato, il Salvatore incoraggiò, esortò e promise guarigione. Il ministero è vero caratterizzato dall'amore, dalla compassione e dall'empatia. Egli non percorreva le strade polverose della Galilea e della Giudea in modo non li evitava con ribrezzo assoluto. No. Loro. E benediceva, sollevava, edificava, sostituiva la paura e la disperazione con la speranza e la gioia. Davvero pastore qual è? Egli va alla nostra ricerca. Ci trova. Comprendere la sua compassione e il suo amore ci aiuta a esercitare la fede in Lui ed essere guariti. Il Vangelo secondo Giovanni descrive l'effetto che l'empatia del Salvatore ebbe su una peccatrice. Gli scribi e i farisei portarono al Salvatore una donna colta in flagrante adulterio. Gli accusatori dissero implicitamente che doveva essere lapidata, così come prescritto dalla legge di Mosè. Alla fine Gesù, in risposta alle domande insistenti, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei. Gli accusatori se ne andarono, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno. Va e non peccar più. Certo, il Salvatore non condonò l'adulterio, ma neppure condannò la donna. Egli la esortò a ravvedersi. Ella fu motivata a cambiare grazie alla sua compassione e alla sua misericordia. La traduzione di Joseph Smith della Bibbia attesta che a seguito di questo episodio la donna diventò una discepola del Salvatore e la donna da quell'ora glorificò Dio e credette nel suo nome. Anche se Dio è comprensivo, non dovremmo credere erroneamente che Egli sia tollerante o di larghe vedute rispetto al peccato. Non è così. Il Salvatore venne sulla terra per salvarci dai nostri peccati. E cosa importante da notare, non ci salverà nei nostri peccati. In un'occasione, un abile interrogatore di nome Zizrom cercò di incastrare Amulek chiedendo: «Il Messia che deve venire salverà il suo popolo nei suoi peccati?» Amulek rispose e gli disse: «Io ti dico che egli non lo farà, poiché è impossibile per lui rinnegare la sua parola. Egli non può salvarlo nei suoi peccati». Amulek enunciò una verità fondamentale, ovvero che per essere salvati dai nostri peccati dobbiamo attenerci alle condizioni del pentimento, le quali liberano il potere del Redentore di salvare la nostra anima. La compassione, l'amore e la misericordia del Salvatore ci attirano a Lui. Mediante la sua espiazione, noi non siamo più soddisfatti della nostra condizione peccaminosa. Dio è chiaro riguardo a ciò che è giusto e accettabile per Lui e a ciò che è sbagliato e peccaminoso. Ciò non è dovuto al fatto che Egli desidera avere come seguaci degli automi obbedienti. Il nostro Padre Celeste desidera che i Suoi figli scelgano consapevolmente e volontariamente di diventare come Lui e di qualificarsi per il genere di vita di cui Egli gode. Così facendo, i Suoi figli adempiono il loro destino divino e divengono eredi di tutto ciò che Egli ha. Per questo motivo, i dirigenti della Chiesa non possono alterare i comandamenti o la dottrina di Dio andando contro la Sua volontà, per convenienza o per essere popolari. Tuttavia, nel cercare di seguire Gesù Cristo durante tutta la nostra vita, il suo esempio di gentilezza nei confronti dei peccatori è particolarmente istruttivo. Noi, che siamo peccatori, dobbiamo tendere la mano agli altri con compassione e amore, come fa il Salvatore. Il nostro ruolo consiste anche nell'aiutare e nel benedire, nel sollevare, nell'edificare, nel sostituire la paura e la disperazione con la speranza e con la gioia. Il Salvatore rimproverò coloro che si tenevano alla larga dalle persone che consideravano impure e che giudicavano con superbia gli altri, ritenendoli più peccatori di loro. Questa è la lezione pregnante rivolta dal Salvatore a coloro che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Egli narrò questa parabola. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quel che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Gesù quindi concluse: «Io vi dico che questi, il pubblicano, scese a casa sua giustificato, piuttosto che quell'altro, il fariseo, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Il messaggio per noi è chiaro. Un peccatore penitente si avvicina di più a Dio di una persona presuntuosa che condanna quel peccatore. La tendenza umana ad essere presuntuosi e a giudicare gli altri era presente anche ai tempi di Alma. Quando il popolo cominciò a ristabilire la Chiesa più completamente, la Chiesa cominciò a inorgoglirsi e il popolo della Chiesa cominciò ad elevarsi nell'orgoglio dei propri occhi. Cominciavano ad essere sprezzanti gli uni verso gli altri e cominciavano a perseguitare coloro che non credevano secondo la loro volontà e il loro piacere. Questa persecuzione era espressamente vietata. Ora, c'era una legge severa fra il popolo della Chiesa che nessun uomo appartenente alla Chiesa si levasse a perseguitare coloro che non appartenevano alla Chiesa. e che non ci fossero persecuzioni fra di loro. Il principio guida per i santi degli ultimi giorni è lo stesso. Non dobbiamo renderci colpevoli di perseguitare nessuno, che sia membro della Chiesa oppure no. Chi è stato perseguitato per un motivo qualsiasi sa cosa si prova a subire l'ingiustizia e l'intolleranza. Quando ero adolescente e vivevo in Europa negli anni 60, mi sentivo ripetutamente preso di mira e maltrattato perché ero americano e membro della Chiesa. Alcuni dei miei compagni di scuola mi trattavano come se fossi personalmente responsabile di alcune impopolari iniziative di politica estera degli Stati Uniti. Venivo anche trattato come se la mia religione costituisse un affronto alle nazioni in cui vivevo, perché era diversa dalla religione di Stato. In seguito, in varie nazioni in tutto il mondo, ho intravisto dei piccoli scorci della mostruosità dei pregiudizi e delle discriminazioni subiti da coloro che vengono presi di mira a causa della razza o appartenenza etnica. La persecuzione si manifesta in molte forme: deridere, molestare, compiere atti di bullismo, escludere e isolare, oppure provare odio verso un'altra persona. Dobbiamo stare in guardia contro l'intolleranza che alza la sua voce ripugnante verso chi ha opinioni diverse. L'intolleranza si manifesta in parte nel rifiuto di concedere pari libertà di espressione. Tutti, comprese le persone religiose, hanno il diritto di esprimere la propria opinione nella sfera pubblica. Ma nessuno ha il diritto di odiare gli altri quando queste opinioni vengono espresse. La storia della Chiesa offre ampie prove dell'odio e dell'intolleranza di cui furono vittime i nostri membri. Quanto paradossale e triste sarebbe se dovessimo trattare gli altri nello stesso modo in cui noi siamo stati trattati. Il Salvatore insegnò: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Se vogliamo chiedere rispetto, dobbiamo rispettare. Inoltre, la nostra conversione sincera porta alla mitezza e l'umiltà di cuore, le quali invitano lo Spirito Santo e ci riempiono di amore perfetto, un amore non finto per gli altri. Il nostro buon pastore è immutabile e prova oggi gli stessi sentimenti nei confronti del peccato e dei peccatori che provava quando era sulla terra. Egli non ci evita perché pecchiamo, anche se qualche volta penserà: ma che pecora è quella? Egli ci ama così tanto da averci fornito la via per poterci pentire e diventare puri, così da poter ritornare da Lui e dal nostro Padre Celeste. Così facendo, Gesù Cristo ci ha anche mostrato l'esempio da seguire: avere rispetto per tutti e odio per nessuno. Quali Suoi discepoli, riflettiamo appieno il Suo amore e amiamoci gli uni gli altri in maniera così aperta e completa che nessuno si senta abbandonato, solo o privo di speranza. Attesto che Gesù Cristo è il nostro buon pastore, che ci ama e che si prende cura di noi. Egli ci conosce e ha dato la sua vita per le sue pecore. Inoltre vive per noi e vuole che lo conosciamo e che esercitiamo fede in Lui. Io lo amo e lo adoro e sono profondamente grato per Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Cari fratelli e sorelle, oggi voglio iniziare il mio messaggio rendendo testimonianza del fatto che il presidente Thomas S. Monson è il profeta di Dio ai nostri giorni. Anche i suoi consiglieri nella prima presidenza, i 12 apostoli, sono a tutti gli effetti profeti, veggenti e rivelatori. Essi rappresentano il Signore Gesù Cristo e hanno il diritto di proclamare i suoi intenti e il suo volere come vengono rivelati loro. Attesto che vi è sicurezza nel seguire i loro consigli. Il Signore li sta ispirando a porre enfasi sul rafforzare la nostra fede nel Padre Celeste e in Suo Figlio, Gesù Cristo, e nella Sua espiazione, in modo da non dubitare quando affrontiamo le difficoltà dei nostri tempi. Nel Libro di Mormon leggiamo di un uomo chiamato Ammon, che i Nefiti mandarono dalla terra di Zarahemla alla terra di Lehi Nefi per avere informazioni sui loro fratelli. Là, egli trovò re Limi e il suo popolo, che erano tenuti in schiavitù dai Lamaniti. Re Limi fu incoraggiato dalle cose che Ammon gli aveva detto sul suo popolo a Zarahemla. Il suo cuore fu riempito da tanta speranza e gioia che egli riunì il suo popolo presso il Tempio e disse: «Alzate dunque il capo e gioite, e riponete la vostra fiducia in Dio. Ma se vi volgerete al Signore con pieno intento di cuore e lo servirete con tutta la diligenza della vostra mente, egli vi libererà dalla schiavitù, secondo il suo volere e a suo piacimento». La fede del popolo di Re Limi fu toccata così profondamente dalle parole di Ammon che essi fecero alleanza con Dio di servirlo e di obbedire ai suoi comandamenti, nonostante le loro circostanze difficili. Grazie alla loro fede, furono in grado di escogitare un piano e di fuggire dalle mani dei Lamaniti. Fratelli e sorelle, consideriamo l'importanza dell'invito e quanto sia rilevante per noi. Alzate dunque il capo e gioite, e riponete la vostra fiducia in Dio. Con queste parole, Limi invitò il suo popolo a guardare al futuro con gli occhi della fede, a sostituire le proprie paure con l'ottimismo della speranza che nasce dalla fede e a non dubitare nel riporre la propria fiducia in Dio a prescindere dalle circostanze. La vita terrena è un periodo in cui siamo messi alla prova per vedere se faremo tutte le cose che il Signore nostro Dio ci comanderà. Questo richiede una fede incrollabile in Cristo, anche nei momenti di grande difficoltà. Richiede che andiamo avanti con una fede salda in Cristo, guidati dallo Spirito e fiduciosi che Dio provvederà alle nostre necessità. Al termine del suo ministero terreno, subito prima di essere fatto prigioniero, il Salvatore insegnò ai suoi discepoli: «Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Riflettete insieme a me per un momento. Gesù Cristo, il Figlio unigenito del Padre, ha vissuto una vita senza peccato e ha vinto tutte le tentazioni, i dolori, le difficoltà e le afflizioni del mondo. Nel Getsemani ha versato gocce di sangue, ha sofferto un dolore terribile che va al di là di ogni descrizione. Ha preso su di sé tutte le nostre pene e le nostre malattie. È pronto ad aiutare ognuno di noi con qualsiasi fardello. Grazie alla sua vita, alla sua sofferenza, alla sua morte e alla sua risurrezione, ha rimosso ogni impedimento alla nostra gioia e al trovare pace su questa terra. I benefici del suo sacrificio espiatorio sono estesi a tutti coloro che lo accettano e che rinunciano a se stessi, e a coloro che prendono la sua croce e lo seguono come suoi veri discepoli. Pertanto, esercitando la fede in Gesù Cristo e nella sua espiazione, saremo fortificati, i nostri fardelli saranno alleggeriti e, grazie a Lui, vinceremo il mondo. Fratelli e sorelle, pensando alla forza e alla speranza che possiamo ricevere dal Salvatore, abbiamo ragione di sollevare il capo, di gioire e di spingerci innanzi con fede senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda di mare, agitata dal vento e spinta qua e là, essendo uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Anche Re Limi esortò: «Se vi volgerete al Signore con pieno intento di cuore e lo servirete con tutta la diligenza della vostra mente, se lo farete, egli vi libererà dalla schiavitù, secondo il suo volere e a suo piacimento». Ascoltate le parole del Salvatore stesso rivolte a noi: «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti li osserva, quello mi ama. e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a Lui. Dio ci benedice secondo la nostra fede. La fede è la sorgente di una vita condotta con uno scopo divino e con una prospettiva eterna. La fede è un principio pratico che ispira diligenza. È una forza vitale e vivente che si manifesta nel nostro atteggiamento positivo e nel nostro desiderio di fare di buon grado tutto ciò che Dio e Gesù Cristo ci chiedono. Ci fa inginocchiare per implorare il Signore di guidarci e ci fa alzare e agire con fiducia per realizzare ciò che è coerente con la Sua volontà. Anni fa, mentre servivo come presidente di missione, ricevetti una telefonata dai genitori di uno dei nostri cari missionari che mi informava della morte di sua sorella. Ricordo che nell'emozione di quel momento io e quel missionario abbiamo parlato del meraviglioso piano di salvezza di Dio per i suoi figli e di come questa conoscenza gli avrebbe dato conforto. Benché affranto e triste per questa avversità, il missionario, con le lacrime agli occhi e con fede in Dio, gioiva della vita avuta da sua sorella. Espresse la sua fiducia incrollabile nelle tenere misericordie del Signore. Mi disse con fermezza che avrebbe continuato a svolgere la sua missione in tutta fede e diligenza per poter essere degno delle promesse che Dio aveva in serbo per lui e per la sua famiglia. In tale momento di bisogno, quel missionario fedele volse il suo cuore a Dio, ripose in lui tutta la sua fiducia e rinnovò il suo impegno a servirlo in tutta diligenza. Se la ferma fiducia in Dio e il desiderio di servirlo non sono radicati in noi, le dolorose esperienze della mortalità possono portarci a sentire il carico di un pesante giogo. Inoltre, possiamo perdere la motivazione di vivere appieno il Vangelo. Senza fede, finiremo per perdere la capacità di apprezzare i disegni del nostro Dio riguardo a ciò che avverrà in seguito nella nostra vita. In questi momenti di prova, l'avversario, sempre in agguato, cerca di usare la nostra logica e il nostro raziocinio contro di noi. Cerca di convincerci che è inutile vivere i principi del Vangelo. Vi prego di ricordare che la logica dell'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia. Ricordate che Satana è nemico di Dio e combatte continuamente contro di lui e continuamente invita e istiga a peccare e a fare continuamente ciò che è male. Non dobbiamo lasciare che ci inganni, perché altrimenti vacilliamo nella fede e perdiamo il potere di ottenere le benedizioni di Dio. Se rimaniamo saldi e non dubitiamo della nostra fede, nella nostra fede il Signore aumenterà la nostra capacità di elevarci al di sopra delle difficoltà della vita. Saremo messi in grado di controllare gli impulsi negativi e svilupperemo la capacità di superare anche quelli che apparentemente sembrano essere ostacoli insormontabili. Questo è ciò che promise al popolo di Relimi, che permise al popolo di Relimi di fuggire in modo spettacolare dalla schiavitù lamanita. Vi invito a riporre tutta la vostra fiducia in Dio e negli insegnamenti dei Suoi profeti. Vi esorto a rinnovare le vostre alleanze con Dio, a servirlo con tutto il vostro cuore, a prescindere dalle situazioni complicate della vita. Attesto che per il potere della vostra fede incrollabile in Cristo vi affrancherete dalla schiavitù del peccato, del dubbio, dell'incredulità, dell'infelicità, della sofferenza, e che inoltre riceverete tutte le benedizioni promesse dal nostro amorevole Padre. Attesto che Dio è reale, Egli vive e ci ama. Ascolta le nostre preghiere nei momenti di felicità e nei momenti di dubbio, di tristezza e di disperazione. Attesto che Gesù Cristo è il Salvatore e il Redentore del mondo. Chiudo il mio discorso di oggi con le parole di un inno tratto dall'innario portoghese, il cui titolo in italiano sarebbe «Non ora, ma negli anni a venire». Se le nubi coprono il sole e gettano ombre sul nostro cuor, presto sapremo chi sei, Non importa se ci affligge il dolore. Gesù ci guida con la sua mano e ci dirà perché. Se ascoltiamo la sua voce, ce lo dirà testé. Confidiamo in Dio senza timore e lasciamo che sostegno ci doni. Cantiamo la sua gloria senza posa, egli poi ci darà spiegazioni. Dico questo nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Paolo scrisse ai Corinzi un meraviglioso messaggio di speranza. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Qual era la fonte della speranza di Paolo? Ascoltate la sua risposta. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Anche nei periodi più difficili e bui ci sono luci e bontà tutte attorno a noi. L'ottobre scorso il presidente Uchtdorf ci ha ricordato: siamo circondati da una quantità talmente straordinaria di luce e verità che mi chiedo se apprezziamo davvero ciò che abbiamo. Eppure, l'avversario vorrebbe che ci concentrassimo sulle brume tenebrose che accecano gli occhi, induriscono il cuore e sviano. Ciò nonostante, con una perfetta comprensione delle difficoltà dei nostri giorni, il Salvatore promette: ciò che è da Dio è luce. E colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce. E quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Noi siamo figli di Dio. Siamo stati creati per ricevere luce, continuare in Dio e ricevere più luce. Sin dall'inizio abbiamo seguito la luce. Abbiamo seguito il nostro Padre Celeste e il suo piano. Cercare la luce è nel nostro DNA spirituale. Ho sentito insegnare in modo stupendo questa verità eterna in un luogo inaspettato. Mentre lavoravo per una grande banca, sono stato invitato a partecipare a un programma manageriale presso la University of Michigan. Durante la presentazione, il professor Kim Cameron ha insegnato il concetto della dirigenza positiva e del suo effetto eliotropico. Ha spiegato: questo concetto si riferisce alla tendenza di tutti i sistemi viventi ad andare verso un'energia positiva, la luce, e allontanarsi da un'energia negativa, l'oscurità. Dagli organismi monocellulari ai sistemi complessi come quello umano, tutto ciò che è vivente ha una propensione innata ad avvicinarsi al positivo e allontanarsi dal negativo. Sostenuto da molte ricerche, si è anche concentrato su tre componenti essenziali che costituiscono la cultura di un luogo di lavoro di successo: la compassione, il perdono e la gratitudine. Ha perfettamente senso che nella misura in cui le persone si volgono al positivo, la luce, siano presenti le qualità incarnate alla perfezione dalla luce del mondo, Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, trovate conforto nel fatto che abbiamo la luce a nostra disposizione. Voglio suggerirvi tre aree in cui troveremo sempre la luce. Uno, la luce della Chiesa. La Chiesa è un faro di luce in un mondo che si fa sempre più oscuro. Questo è un periodo meraviglioso per essere membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La Chiesa è più forte di quanto non sia mai stato prima e diventa letteralmente più forte ogni giorno con nuovi membri che si uniscono a noi, con la formazione di nuove congregazioni, la chiamata di nuovi missionari e nuovi territori che vengono aperti al Vangelo. Vediamo coloro che per un certo periodo sono cadute nelle attività tornare nella Chiesa grazie ai miracoli quotidiani dell'opera di soccorso prospettata dal presidente Monson. Recentemente ho fatto visita ai giovani in Paraguay, Uruguay, Cile, Argentina, durante le loro conferenze per la forza della gioventù. Migliaia di giovani uomini e di giovani donne hanno trascorso una settimana a rafforzare il loro amore per il Salvatore. Poi sono tornati a casa dalle rispettive famiglie e dagli amici, irraggiando la luce e l'amore di Cristo. Badate, la Chiesa avrà sempre chi la critica. È stato così fin dagli inizi e continuerà ad essere così fino alla fine. Non possiamo permettere a tale critiche di offuscare la nostra sensibilità alla luce, che è a nostra disposizione. Riconoscere la luce e ricercarla ci qualificherà per ricevere ancora più luce. In un mondo sempre più oscuro, la luce della Chiesa sarà sempre più brillante fino al giorno perfetto. Numero 2. La luce del Vangelo. La luce del Vangelo è il sentiero che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno perfetto e splende al massimo nelle nostre famiglie e nei templi di tutto il mondo. Predicare il mio Vangelo dichiara: grazie alla luce del Vangelo, le famiglie possono risolvere incomprensioni, contese e difficoltà. Famiglie lacerate dalla discordia possono essere guarite mediante il pentimento, il perdono e la fede nel potere dell'espiazione di Gesù Cristo. Come mai prima d'ora, le nostre famiglie sono una fonte di grande luce per tutti coloro che ci stanno attorno. Le famiglie aumentano la propria luce, accrescendo l'amore e la gentilezza. Quando diamo vita a famiglie basate sui principi della fede, del pentimento, del perdono, del rispetto, dell'amore e della compassione, proviamo maggiore amore gli uni per gli altri e per il Salvatore. La famiglia sarà più forte e la luce in ognuno di noi sarà più brillante. Nel Bible Dictionary, nell'edizione inglese della Bibbia pubblicata dalla Chiesa, leggiamo: soltanto la casa può essere paragonata al Tempio in quanto a sacralità. Attualmente abbiamo 155 templi in funzione e presto ce ne saranno altri. Sempre più famiglie sono suggellate per il Tempio e per l'eternità. I membri inviano al Tempio un maggior numero di nomi di antenati per celebrare le loro ordinanze di salvezza. Proviamo grande gioia e festeggiamo da entrambi i lati del velo. In un mondo sempre più scuro, la luce del Vangelo sarà sempre più brillante fino al giorno perfetto. Terzo, la luce di Cristo. Non si può parlare della luce nel mondo senza parlare della luce del mondo, Gesù Cristo. Una prova dell'amore del Padre Celeste è rappresentato dal fatto che tutti coloro che nascono in questa vita sono benedetti con la luce di Cristo affinché li aiuti a tornare a casa. Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato: lo Spirito di Cristo è sempre là. La luce di Cristo è universale come la luce del sole. Laddove c'è vita umana, c'è lo Spirito di Cristo. La luce di Cristo invita e incita continuamente a fare il bene e prepara tutti coloro che cercano il bene e la verità a ricevere lo Spirito Santo. Il Salvatore insegna che Egli è la luce che illumina i vostri occhi, vivifica il vostro intelletto e dà vita a tutte le cose. La luce di Cristo ci aiuterà a vedere gli altri attraverso gli occhi del Salvatore. Saremo più affettuosi e comprenderemo meglio le difficoltà degli altri. Ci aiuterà ad essere più pazienti con coloro che potrebbero non adorare né servire come facciamo noi. Ci aiuterà a comprendere più pienamente il grande piano di felicità e a vedere come tutti noi facciamo parte di quel grande piano amorevole. Dà vita, significato e scopo a tutto ciò che facciamo. Tutta la felicità che sarà nostra grazie ad una maggiore comprensione della luce di Cristo non sarà nemmeno paragonabile alla gioia che proveremo nel vedere la luce di Cristo operare negli altri, nei nostri familiari, nei nostri amici e persino in perfetti sconosciuti. Io ho provato quella gioia quando ho sentito parlare degli sforzi di un gruppo di vigili del fuoco coraggiosi che ha lottato contro le fiamme per salvare un centro di palo nella California nel luglio del 2015. Mentre il fuoco dilagava, il comandante del gruppo ha telefonato a un suo amico, un membro della chiesa, per chiedergli dove fossero poste le sacre reliquie e i bicchieri nel sacramento per metterli al sicuro. L'amico lo ha tranquillizzato dicendo che non c'erano reliquie e che i bicchieri nel sacramento potevano essere facilmente sostituiti. Tuttavia il comandante sentiva di dover fare qualcosa di più e ha mandato dei vigili del fuoco nell'edificio in fiamme a prendere tutti i quadri raffiguranti Cristo per evitare che bruciassero. Uno è finito addirittura in un loro camion con la speranza che gli uomini potessero essere protetti. Sono stato profondamente toccato dalla gentilezza, dalla bontà e dalla sensibilità alla luce dimostrata dal comandante, soprattutto in un momento così pericoloso e difficile.
in un mondo sempre più oscuro, la luce di Cristo sarà sempre più brillante, fino al giorno perfetto. Ribadisco ancora una volta le parole di Paolo. Indossiamo le armi della luce. Rendo testimonianza di Cristo. Egli è la luce del mondo. Possiamo noi essere rafforzati dalla luce a nostra disposizione tramite una maggiore partecipazione nella Chiesa e una migliore applicazione dei principi del Vangelo nella nostra famiglia. Possiamo noi riuscire a vedere costantemente negli altri la luce di Cristo e ad aiutare loro a vederla. Ricevendo quella luce, saremo benedetti con maggiore luce. Sì, fino al giorno perfetto in cui vedremo di nuovo il Padre delle luci, il nostro Padre Celeste. Di questo rendo testimonianza, nel santo nome della luce del mondo, Gesù Cristo. Amen.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ed esprimiamo la nostra gratitudine per la meravigliosa musica offertaci questa mattina dal coro del Tabernacolo Mormone. L'oratore finale di questa sessione sarà il presidente Russell M. Nelson, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando «È Cristo il nostro Re». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Jorge Ceballos, dei 70. Presidente Nelson.
Miei cari fratelli e mie care sorelle, viviamo in una dispensazione molto difficile. Le difficoltà, le polemiche e le complessità vorticano intorno a noi. Questi tempi turbolenti erano stati predetti. Il Salvatore stesso avvertì che ai nostri giorni l'avversario avrebbe aizzato all'ira i cuori degli uomini e li avrebbe sviati. Eppure il nostro Padre Celeste non ha mai voluto che affrontassimo da soli questo labirinto di problemi personali e questioni sociali. Il Dio ci ha tanto amati che ha dato il suo unigenito figliuolo per aiutarci. E suo figlio, Gesù Cristo, ha dato la sua vita per noi. Tutto questo affinché noi potessimo avere accesso al potere divino. Un potere sufficiente per sopportare i fardelli e affrontare gli ostacoli e le tentazioni dei nostri giorni. Oggi vorrei parlare di come possiamo richiamare nella nostra vita il potere del nostro Signore e Maestro, Gesù Cristo. Cominciamo imparando a conoscere ciò che lo riguarda. È impossibile per noi essere salvati nell'ignoranza. Più cose conosciamo sul ministero e sulla missione del Salvatore, più comprendiamo la sua dottrina e ciò che Egli ha fatto per noi. Più sappiamo che Egli può fornirci il potere di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. Agli inizi di quest'anno ho chiesto ai giovani adulti della Chiesa di consacrare una parte del loro tempo ogni settimana a studiare tutto quello che Gesù disse e fece e che è riportato nelle opere canoniche. Li ho invitati a lasciare che le citazioni scritturali su Gesù Cristo, contenute nella Topical Guide, diventassero il loro materiale di studio principale. Ho lanciato questa sfida perché io stesso l'avevo già accettata. Ho letto e sottolineato ogni versetto citato riguardante Gesù Cristo, così come riportato nei 57 sottotitoli della Topical Guide. Una volta finito questo avvincente esercizio, mia moglie mi ha chiesto quale impatto avesse avuto su di me. Le ho detto: sono un uomo diverso. Ho provato una rinnovata devozione nei confronti del Salvatore, rileggendo nel Libro di Mormon le dichiarazioni che egli stesso fece riguardo alla sua missione nella vita terrena. Egli dichiarò: sono venuto nel mondo per fare la volontà del Padre mio, perché mio Padre mi ha mandato. E mio Padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce. Come membri della Chiesa chiamiamo la sua missione espiazione di Gesù Cristo, la quale ha reso la risurrezione una realtà per tutti e ha reso possibile la vita eterna per coloro che si pentono dei propri peccati e che ricevono e osservano le ordinanze e le alleanze fondamentali. Parlare del sacrificio espiatorio del Signore con espressioni sbrigative come l'espiazione, il potere capacitante dell'espiazione, applicare l'espiazione, o ancora essere rafforzati dall'espiazione, è dottrinalmente incompleto. Queste espressioni presentano il rischio reale di sviare la fede trattando l'evento come se avesse di per sé vita e capacità indipendenti dal nostro Padre Celeste e da suo Figlio, Gesù Cristo. nel grande piano eterno del Padre, è il Salvatore che ha sofferto. È il Salvatore che ha spezzato i legami della morte. È il Salvatore che ha pagato il prezzo dei nostri peccati e delle nostre trasgressioni e a cancellarli a condizione che ci pentiamo. È il Salvatore che ci libera dalla morte fisica e dalla morte spirituale. Non esiste alcuna entità amorfa chiamata espiazione che possiamo invocare per ottenere soccorso, guarigione, perdono o potere. Gesù Cristo è la fonte. Termini sacri come espiazione e risurrezione descrivono quello che il Salvatore fece in accordo con il piano del Padre, così che noi potessimo vivere con speranza in questa vita e potessimo ottenere la vita eterna nel mondo a venire. Comprendiamo e apprezziamo al meglio il sacrificio espiatorio del Salvatore, l'atto centrale di tutta la storia dell'umanità, quando lo colleghiamo espressamente e chiaramente a Lui. L'importanza della missione del Salvatore fu sottolineata dal profeta Joseph Smith, che disse enfaticamente: «I principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e dei profeti riguardo a Gesù Cristo, che egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo. Tutte le altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un complemento di ciò». Fu proprio questa dichiarazione del profeta a spingere 15 profeti, veggenti e rivelatori a stilare e firmare la loro testimonianza per commemorare il 2000° anniversario della nascita del Signore. Quella storica testimonianza è intitolata «Il Cristo vivente». Molte verità che contiene, altri l'esistenza. Vi esorto a studiare il Cristo vivente mentre cercate di imparare più cose su Gesù Cristo. Quando investiamo il nostro tempo per imparare di più riguardo al Salvatore e al suo sacrificio espiatorio, siamo spinti a essere partecipi di un altro elemento chiave per avere accesso al suo potere. Scegliamo di avere fede in Lui e di seguirlo. I veri discepoli di Gesù Cristo sono disposti a distinguersi, a farsi sentire e a essere differenti dalle persone del mondo. Sono impavidi, devoti e coraggiosi. Sono venuto a conoscenza di discepoli di questo genere durante un incarico che ho svolto di recente in Messico, dove ho incontrato sia dei funzionari del governo che dei dirigenti di altre confessioni religiose. Ognuno di loro mi ha ringraziato per gli sforzi eroici e coronati da successo che i nostri membri compiono nel loro paese per proteggere e mantenere solidi i matrimoni e le famiglie. Diventare dei discepoli così forti non è né facile né automatico. La nostra determinazione deve essere saldamente ancorata al Salvatore e al suo Vangelo. Cercare di guardare a Lui in ogni pensiero è mentalmente impegnativo. Quando lo facciamo, però, i nostri dubbi e le nostre paure svaniscono. Recentemente sono venuto a conoscenza di una giovane lauretta coraggiosa. Era stata invitata a rappresentare il suo liceo in una competizione a livello statale, la stessa sera in cui aveva preso l'impegno di partecipare a una riunione della società di soccorso di Palo. Quando si è resa conto del problema e ha spiegato ai responsabili della competizione che sarebbe dovuta andare via prima per partecipare a una riunione importante, le è stato risposto che se lo avesse fatto sarebbe stata squalificata. Che cosa ha fatto questa lauretta? Ha onorato l'impegno preso di partecipare alla riunione della società di soccorso e, come promesso, è stata squalificata dalla competizione a livello statale. Quando le è stato chiesto il motivo della sua decisione, ha risposto semplicemente: beh, la Chiesa è più importante, no? La fede in Gesù Cristo ci porta a fare cose che altrimenti non faremmo. La fede che ci spinge ad agire ci dà maggiore accesso al suo potere. Aumentiamo il potere del Salvatore nella nostra vita, anche quando stringiamo sacre alleanze e le onoriamo con precisione. Le nostre alleanze ci legano a Lui e ci danno potere divino. In quanto discepoli fedeli, ci pentiamo e lo seguiamo nelle acque del battesimo. Camminiamo lungo il sentiero delle alleanze per ricevere altre ordinanze fondamentali. Siamo grati del fatto che il piano di Dio permette che queste benedizioni siano estese agli antenati, che sono morti senza avere l'opportunità di riceverle durante la vita terrena. Uomini e donne fedeli alle alleanze cercano dei modi per mantenersi immacolati dal mondo, così che nulla possa impedire loro l'accesso al potere del Salvatore. Recentemente una madre e moglie fedele ha scritto: questi sono tempi travagliati e pericolosi. Quanto siamo benedetti ad avere una maggiore conoscenza del piano di salvezza e la guida ispirata dei nostri amorevoli profeti, apostoli e dirigenti che ci aiutano a navigare in sicurezza in queste acque tempestose. In famiglia abbiamo abbandonato l'abitudine di accendere la radio ogni mattina. Adesso invece ascoltiamo un discorso della conferenza generale dei nostri cellulari mentre ci prepariamo per una nuova giornata. Un altro elemento per richiamare il potere del Salvatore nella nostra vita consiste nel volgerci a Lui con fede. Per farlo è necessario uno sforzo diligente e concentrato. Vi ricordate la storia della Bibbia della donna che per 12 anni aveva sofferto di un problema debilitante? Ella esercitò grande fede nel Salvatore, esclamando: se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti, sarò salva. Questa donna fedele e determinata dovette tendere la mano più che poté per avere accesso al suo potere. Il suo sforzo fisico simboleggiava il suo sforzo spirituale. Molti di noi hanno gridato dal profondo del proprio cuore, una variante delle parole della donna: se riuscissi a tendermi spiritualmente abbastanza da richiamare il potere del Salvatore nella mia vita, saprei come gestire questa situazione straziante, saprei cosa fare e avrei il potere per farlo. Quando cercate il potere del Signore nella vostra vita, con la stessa intensità con cui una persona che sta annegando e boccheggiando cerca di respirare, il potere di Gesù Cristo è vostro. Quando il Salvatore sa che volete davvero protendervi verso di Lui, quando può sentire che il più grande desiderio del vostro cuore è di richiamare il suo potere nella vostra vita, lo Spirito Santo vi guida a sapere esattamente che cosa dovete fare. Quando vi sforzerete spiritualmente più di quanto abbiate mai fatto prima, il suo potere fluirà in voi. E allora comprenderete il profondo significato delle parole che cantiamo nell'inno «Lo Spirito arde». Iddio illumina il cuore dei santi. Il suo potere si espande in terra e cade il velo di chi crederà. Il Vangelo di Gesù Cristo è colmo del suo potere, che è disponibile a ogni figlia e a ogni figlio di Dio che lo cerca con impegno. Attesto che quando richiamiamo il suo potere nella nostra vita, sia Lui che noi proviamo una profonda gioia. Essendo uno dei suoi testimoni speciali, io proclamo che Dio vive. Gesù è il Cristo. La sua Chiesa è stata restaurata sulla terra. Oggi il profeta di Dio sulla terra è il presidente Thomas S. Monson, che io sostengo con tutto il mio cuore. Questo io attesto, insieme al mio amore per ognuno di voi, e lasciandovi la mia benedizione, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, al termine di questa bellissima sessione della conferenza generale. Esprimiamo la nostra gratitudine per tuo Figlio Gesù Cristo, la luce del mondo, la luce della nostra vita. Ti ringraziamo, Padre, per i messaggi ispirati e ispirativi che abbiamo ricevuto in questa occasione. E ora, caro Padre, ti chiediamo di aiutarci a mettere in pratica questi principi del Vangelo che ci sono stati insegnati e ricordati e che abbiamo sentito in questa occasione. Ti chiediamo anche, Padre, di benedire tutti i tuoi figli che stanno attraversando un periodo difficile, delle malattie gravi o la morte, la persecuzione. Caro Padre, ti amiamo. E ti chiediamo di benedire i nostri meravigliosi e benamati missionari affinché possano continuare a predicare il Vangelo restaurato. Lasciamo questa sessione, questa preghiera, nel nome sacro del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 187th...
Abbiamo trasmesso la 187esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Gli oratori sono stati scelti tra autorità generali e dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.